Alleluia. Certo, la Pasqua di Gesù non era così pesante. La nostra è un po' più pesante. È fatta di tanto cibo, tanto bere. E a dire il vero, noi abbiamo fatto un po' della nostra Pasqua un momento per mettere su un po' di chiletti, no? Ma quella di Gesù credo che era un poco più leggera della nostra. Un po' più bella sotto alcuni aspetti. Sotto altri, certo, lui ha dovuto soffrire tanto. Amen. Stasera dovevo predicare, ieri parlavo con Lemuel, stavamo insieme, gli avevo già detto cosa volevo predicare. Poi stamattina nel mio tempo di meditazione davanti al Signore, praticamente il Signore ha cambiato tutto, quindi e mi ha dato una parola per voi stasera, anche per me a dire la verità. Se durerà un po' lunga, non fa niente, lasciate stare, dai. Voglio dire, è la prima volta, è Pasqua, dai, si può fare, no? Il titolo è Vestiti o Vestiti, cambiate l'accento come volete voi, potete fare Vestiti di Resurrezione oppure Vestiti per la Resurrezione, no? Per cui parleremo un po' di diverse cose su come ci dobbiamo vestire quando siamo risorti, no? Quindi sarà molto bello sotto questo aspetto. Ma la prima cosa a cui pensavo è il fatto che Gesù quel giorno era un giorno straordinario, era domenica, sapete, perciò noi stiamo sempre, la Pasqua ricade sempre di domenica, e il sabato sera ci dice la Bibbia che le donne, soprattutto in Luca, ci viene detto che riposarono tutto il sabato, no? E la mattina, quando era molto molto presto, quando era ancora buio, figuratevi, non so, quanti di voi vi siete alzati stamattina che era ancora buio? 2, 3, no? Io ultimamente mi sto alzando diverse volte quando è ancora buio, ve lo consiglio, però poi dovete andare a letto quando fa buio, no? Perché poi non ce la fai più, diciamo, a mantenere i ritmi della società moderna, che è una società fatta di luci artificiali, e probabilmente non è per noi. Però quella mattina era buio, immaginate un po' queste donne, tra cui spicca Maria Maddalena. Ah, io stavo cercando di vedere l'altra sera il film su Maria Maddalena, sapete che hanno fatto un film ultimamente su di lei, non è proprio un film, dico, fedele alla parola di Dio, ma per capire il carattere, il personaggio, forse è anche utile poterlo vedere, perché un carattere femminile molto forte. E niente, pensavo a Maria Maddalena, perché Giovanni, da dove noi vedremo stasera la parola, la presenta come l'unica che veramente va alla tomba, anche se poi in realtà, a dire la verità, tutti gli altri evangelisti ci presentano altri, no? Sta scritto ora il primo giorno dopo i sabati, il sabato in realtà, però così è scritto, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena, è lei che si muove, e l'altra Maria poi dice in Matteo, e in Marco dice che c'era Maria, la madre di Giacomo, e c'era anche Salome che stava lì, mentre Luca parla proprio di un gruppo di donne che erano tutte assieme e si alzarono presto tutte quante, quella domenica mattina era ancora buio, no? E avevano preparato gli aromi, i profumi, probabilmente stavano pensando di andare là a aromatizzare il corpo di Gesù, anche se non so come avrebbero fatto a rimuovere quella pietra così grande, però si mossero. Io mi chiedevo come mai, insomma, avevano tutta questa premura, probabilmente non potevano dormire, come spesso capita, o quando tu hai l'orologio biologico, sai, tu sai che ti devi alzare presto, ti capita a te, vero Francesco, ogni tanto, no? Ti capita di avere questo orologio biologico nella testa e tu ti alzi perché devi fare delle cose, e loro si alzarono quella mattina ed andarono perché volevano vedere quello che era successo, e forse perché anche era l'orario, di solito quelle 4:30, 5 del mattino era l'orario che si alzava Gesù e andava a pregare, forse loro erano abituati ad alzarsi a quell'ora. Voi sapete che Gesù si alzava presto al mattino per pregare, chi lo sa? Molto poco, uno li posso contare, 3-4 persone sapevano questo. Allora, quanti di voi volete essere imitatori di Gesù? Non tanti, eh? No. Non tanti. No. Però io pensavo al fatto che Dio scelse un piccolo gruppo di donne, queste minuscole donne, per condividere la notizia più bella di tutti i tempi. Alleluia. Dio non scelse i re, Dio non scelse le persone più importanti, non scelse nemmeno i cosiddetti futuri apostoli, anche se in quel momento non erano apostoli, no? Ma Dio scelse delle donne, e voi dovete sapere che in quel tempo le donne non avevano voce in capitolo come ce l'hanno oggi, eh? Oggi si parla di femminicidi, va bene, però oggi le donne, insomma, in molte parti la comandano, diciamo la verità, no? Insomma, ragione celeste, ci dipende dove stai, però insomma, voglio dire, in diverse parti le donne fanno sentire la loro voce, oggi insomma c'è una buona presenza rosa, anche se forse non è quello che dovrebbe essere, come si dice, però c'è una buona presenza rosa. E a quel tempo invece, quando parlavano le donne, nessuno le credeva, no? Sapete che in tribunale la loro voce non contava. Le donne non venivano nemmeno chiamate in tribunale per testimoniare, perché è una donna. E io dico: Signore, ma tu guarda chi ti vai a scegliere, quelli che nessuno considera, che nessuno effettivamente pensa di poter avere. Ma io dico: Signore, perché ti sei scelto le donne per fare una cosa così straordinaria? E sapete perché? Perché le donne non avevano nessun valore in quel tempo, erano le ultime. Amen. E Maria Maddalena era l'ultima delle ultime. Maria Maddalena era la prostituta, l'ex prostituta. Vi ricordate? Maria Maddalena era l'ex posseduta da sette spiriti, probabilmente un po' pazzoide. No? Questo film, infatti, che ho visto, la rappresentavano soprattutto così, che faceva cose molto strane, ma non pazze, di per sé pazze, perché voleva fare cose diverse, no? Maria Maddalena era davvero la persona che era la meno indicata, nessuno di noi l'avrebbe scelta per andare a fargli dire qualcosa di nostro a qualcun altro, era l'ultima davvero. Ma ricordatevi, e l'abbiamo detto domenica e lo ripeto stasera, che Gesù sceglie gli ultimi, alleluia, per farli diventare primi, alleluia. Non pensare che Dio ha scelto te perché sei l'ultimo e tu dici: ah, io sono l'ultimo, non sono buono a niente, meno male, così Dio sceglie quelli che non sono buoni a niente. Dio ti ha scelto perché sei ultimo, ma perché vuole farti diventare primo nel regno dei cieli. Alleluia. E lui scelse Maria Maddalena e disse a Maria Maddalena: quello che tu stai facendo io lo farò dire a tutti, perché anche se tu parli e la gente riterrà che quello che dici non è credibile perché sei una donna, quello che io faccio, dice il Signore, è incredibilmente credibile. Alleluia. E la resurrezione è una cosa straordinaria, è incredibilmente credibile quello che Dio fa. E Dio prenderà sempre gli ultimi del mondo, prenderà sempre i deboli del mondo, prenderà sempre quelli che non valgono, perché lui vorrà fare grandi cose con gli ultimi, non che gli ultimi rimarranno così e non farà nulla, con loro farà grandi cose. Alleluia. Sapete qual è il concetto che c'è dietro tutto questo? È che Dio ama trasformare le persone. Dio ama cambiarle. Alleluia. E Dio vuole cambiarti, Dio vuole trasformarti, e c'è un processo straordinario nelle mani di Dio, che è quello di trasformare le persone. Dio vuole trasformare te, Dio vuole trasformare me. Non pensare mai che Dio ti vuole far rimanere come sei. Se tu frequenti la chiesa da tanti anni e non vedi trasformazione nella tua vita, beh, ti devi preoccupare, non devi essere orgoglioso, ti devi preoccupare. Se tu dopo tanti anni sei ancora come prima e dici: io sono rimasto fedele, non sono mai cambiato, beh, devi preoccuparti che non sei mai cambiato, perché Dio ti vuole trasformare. Il fine ultimo è che tu possa essere ad immagine e somiglianza di Cristo Gesù. Amen, un forte amen per favore. Amen. Alleluia. ad immagine e somiglianza di Cristo Gesù. Non dimenticarlo mai. Dio sceglierà i deboli perché possono fare cose grandi, cose forti, cose straordinarie. Alleluia. Ma non è questo, questo era solo il preambolo per stasera. Amen. Voi immaginate, no? Io non so se voi avete letto Giovanni, ma quando andate a casa, io spero che in questi giorni magari avete qualcuno ha preso la briga di prendere la parola di Dio e leggersi quello che fece Gesù. Ma lì quando sta scritto è che Maria Maddalena andò quella mattina presto, ve lo immaginate, tutto buio, corre lì alla tomba e trova praticamente la tomba vuota. Adesso lei non ebbe nemmeno il tempo di pensare a quello che stava succedendo, che faccio, che faccio, che faccio, e scappò subito, tornò a casa e andò a chiamare gli amici più stretti. E sapete chi va a chiamare? Pietro. E Pietro fa vicino a Giovanni, alzati, alzati, sta Maria che qui dice qualcosa, andiamo a vedere che cosa vuole. Ma lasciala perdere, è una donna. No, no, vieni con me, andiamo. No? Io devo dire la verità, devo dare atto a Pietro che ha creduto a una donna. Amen, alleluia. Noi pensiamo che sia normale, ma non era così normale. Dice, andiamo, andiamo. E al verso 3 dice che Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori, si avviarono al sepolcro, correvano tutte e due. Nell'originale dice correvano spalla a spalla, dove se le davano per correre prima. E chi ha vinto la corsa? Chi è che arriva prima? Ah. Eccolo là, sta laggiù Giovanni. No, Pietro dov'è? La faccio io Pietro, insomma. Ah, quello è Giovanni Bocchetti, scusami. Ma anche lui è il discepolo che Gesù amava, vero o no? Amen. Correvano tutte e due insieme, ma l'altro discepolo corse più avanti, via, no? Più in fretta di Pietro, arrivò prima al sepolcro. E chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Wow. Arrivò. Guardò, vide la scena, c'erano quei panni buttati per terra, ma non entra. Fratelli, è una scena surreale questa, è probabile che sia una scena surreale, vero? No? Perché quei panni che erano avvolti lì dentro erano i panni che aveva indossato Gesù, vi ricordate? Gli avevano messo, l'avevano avvolto in dei panni di lino e in più Gesù aveva il sudarion, nel greco originale sudarion era quel copricapo che si mettevano gli uomini, in questo caso serviva soprattutto per asciugarsi il sudore, ma che misero a Gesù e che Gesù portò là e che dopo vedremo stava così, stava tutto ordinato. Amen. E stamattina la mia attenzione andava su quei vestiti. Amen. Vestiti di resurrezione. Alleluia. Dio ti vuole vestire di resurrezione. Amen. Ci furono dei vestiti straordinari quel giorno, no? Questi panni di lino che stavano lì, no? Osservateli questi vestiti. Da una parte alcuni buttati per terra, dall'altra parte quasi a contrasto un sudario che dice che era stato tutto piegato, ripiegato per bene e messo a posto. Probabilmente messo sulla pietra dove Gesù era stato rimesso in quella cripta, diciamo, dove si trovava. L'avevano messo là e lì c'era quel sudario messo tutto a posto, no? Però è incredibile, dico, come quel giorno Pietro non si rese conto di quello che stava per accadere, praticamente non fece niente di particolare. Ma questi vestiti per noi sono un segno, miei cari fratelli. Erano posti in modo ordinato. No? Vedete l'attenzione che mette Giovanni, dedica 3 versetti Giovanni a parlare dei vestiti che stavano lì dentro. Alleluia. Dedica un po' di tempo a parlare di questi vestiti. E voi sapete a cosa servono i vestiti, vero? Ci sono vestiti per ogni occasione, vero o no? Alleluia. C'è un vestito per il matrimonio, come ti vesti per i matrimoni? Normale, col jeans? No? Ci sono vestiti per le grandi feste, no? Ci sono vestiti per andare in chiesa, ci sono i vestiti per andare al lavoro, amen. Ci sono vestiti per andare al mare, non lo so, alleluia. Ci sono i vestiti, scusate se lo dico, per morire, amen. Alleluia. Veramente ti vestono altri, No? Ci sono i vestiti, alleluia. E io voglio dirti una cosa, oggi c'è tanta attenzione sui vestiti. Io ho mio figlio incredibile, non vi dico chi dei tre, che viene sempre a dire come mi sta. No? Come mi sta? No? E si guarda allo specchio, guarda i suoi vestiti in continuazione. Ma che dici? Un poco... No. Forse, guarda, ma è un po' strappato là, lo potresti togliere, è strappato, ma tu non capisci niente, quella è la moda. Oh, non lo so, non lo so. Alleluia. Non so se Francesco fa la stessa cosa. Oh, e tutti che mettono questi vestiti, no? Non parliamo delle femminucce, io non ho femmine, diciamo, come figlie, ma credo che quando magari se campo, se campiamo... Insomma, la mia nipotina, me li immagino le donne davanti allo specchio a misurarsi i propri vestiti, a vedere se fanno vedere tutte le forme per bene, se no, ti fanno vedere bella come devi sembrare. Noi ci teniamo i nostri vestiti. Tu ci tieni, vero? Oppure no? Non vai mai davanti allo specchio, vero? Non so se ti accade anche a te, però sai che Dio ti vuole vestire. Alleluia. Quanto voi sapete, Dio vestì Adamo ed Eva. Vi ricordate nel giardino dell'Eden, subito dopo che avevano peccato, Dio ha vestito Adamo ed Eva. No? Inizialmente che fecero loro? Chi se lo ricorda? Che fecero? Foglie di figo, No? Proprio così. Trovarono lì, forse perché erano quelle più grandi, non so che cosa fecero, ma si misero delle foglie di figo. Oh, finissero quelle addosso. Genesi 3:7, allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico, le misero insieme uno dietro l'altro e fecero delle cinture per coprirsi. E Dio andò là e gli disse: ma che razza di vestito vi siete fatti? No? Dico, ma chi ve l'ha detto che vi dovevate fare questo vestito? Io non vi ho detto niente. E loro invece, ma noi ci siamo resi conto che eravamo ignudi, ignudi. Dice, ma io non ve l'ho detto che eravate nudi. No. Era la conoscenza del bene e del male. Avete voluto conoscere l'una e l'altra cosa? Bene. No. Avevano questa conoscenza. E una ventina di versi più giù, anzi una quindicina, verso 21, Dio dice, poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Amen. Tu leggi questo verso e ti può sembrare un verso normale, ma è un verso profondo, straordinario. È un verso che dice tutto il piano di Dio. È un verso che ti mostra tutto quello che Dio ha fatto e che Dio farà nella vita di ognuno di noi. È il verso che ti dice che Dio ti vuole vestire della sua giustizia. Alleluia. Dio ti vuole vestire della sua salvezza. Sapete cosa significa? Guarda, non vanno bene queste fico, queste foglie di fico addosso a te. Te lo faccio io il vestito. Ed è un vestito che è il vestito di giustizia che ti devo fare. Per adesso io ti metto una tunica di pelle. Ma come si può fare una tunica di pelle se non ammazzi prima un animale? E noi non sappiamo quale animale è stato ammazzato, però sappiamo che fu fatto un sacrificio per vestire Adamo ed Eva. Probabilmente un agnello, probabilmente un montone. Il sangue fu versato, proprio come secoli più tardi, anni più tardi, doveva essere versato il sangue di Gesù per poter rivestire te e me della giustizia di Dio. Alleluia! E io voglio dirti che Dio ti vuole vestire. Amen. E se tu stai lì a guardare se il vestito che ti piace o non ti piace, stai facendo un grosso errore. Dio ti vuole rivestire della sua pelle. Amen. Alleluia. Fare delle tuniche di pelle significa fare un sacrificio. Fare delle tuniche di pelle significa rivestire delle persone perché c'è stato spargimento di sangue. Alleluia. Fu Dio il primo ad immolare Gesù, il sacrificio straordinario. Quando Pietro entrò in quella tomba, voi pensate che lui guardando poteva rimanere là, dice, guardò tutti i vestiti, quello che c'era, e se ne andarono. Se ne andarono. La parola dice che dopo che videro lì i vestiti che erano lì messi, presero e se ne andarono, tornarono a casa. No, subito dopo. se ne andarono a casa. Fratelli, voglio dire una cosa. Oggigiorno ci sono troppi discepoli come questa fase di Pietro e Giovanni. Troppi discepoli che tornano a casa con troppa facilità perché hanno troppa fretta, perché hanno troppe cose da fare, perché sono pochi interessati a quello che Dio sta facendo. E siccome hanno troppo da fare, e siccome sono troppo superficiali, e siccome non stanno lì a soffermarsi e a vedere quello che Dio ha fatto, alleluia, molti di questi discepoli perdono, si perdono il meglio di quello che Dio ha da offrire. Sai quante volte ti perdi il meglio proprio perché non vai davanti alla presenza del Signore? Sai quante volte ti perdi il meglio di capire quello che Dio vuole fare perché non entri a fondo lì nella tomba dove Gesù ha lasciato quei vestiti? Sai quante volte ti perdi il meglio perché decidi di non venire in chiesa ad ascoltare la sua parola? Sai quante volte ti perdi il meglio perché non apri la parola di Dio e non lasci che la parola di Dio ti parli? Giovanni, Pietro guardarono e dice la parola di Dio. Se ne tornarono, verso 9, essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dei morti. A me sembra quasi che qui la Bibbia vuole dare una scusante a Pietro e a Giovanni, vuole dire se ne tornarono, li comprendiamo, li capiamo, in realtà non avevano capito ancora. Amen. In realtà non avevano capito ancora. Fratelli, la conoscenza della parola di Dio, non intesa in modo teorico, ma in modo formativo che ti cambia, che ti trasforma, che ti fa diventare altro, ti permette di entrare nella tomba, di andare fino in fondo, proprio come fece Maria Maddalena, l'ultima di quel gruppo, la peggiore di quel gruppo, quella che gli altri non consideravano, ma che Gesù amava. Guardate il verso 11 cosa dice. E Maria, gli altri se n'erano andati, Maria era rimasta fuori dal sepolcro e piangeva, piangeva. Potete immaginarvela. E mentre piangeva, si chinò. Guardati la scena, per favore. Guardatela questa scena, è straordinaria. Si chinò e guardò nel sepolcro e stavolta non vide qualcosa come quei vestiti là, quei panni di lino, ma dice la parola di Dio che vide due angeli. Alleluia. Due angeli. Pietro e Giovanni non avevano visto i due angeli, no? E la Bibbia specifica a dirci come erano seduti quei due angeli, guardate, no? Dice la parola di Dio che quei due angeli erano seduti, l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove Gesù era stato posto. Gesù era stato posto su questa pietra e loro si erano seduti in questo modo, si erano messi là, l'uno al capo e l'altro ai piedi del posto dove stava Gesù. Alleluia. Ma guardate un poco, per favore. Alleluia. Ma non vi ricorda il propiziatorio? Alleluia. Non vi ricorda l'arca di Dio? Non vi ricorda i due angeli seduti, uno a capo e uno ai piedi, e il sangue che stava lì sul propiziatorio? Alleluia. Non ve lo ricorda? Amen. Quando gli altri se n'erano andati, Maria guardava lì dentro, lei non guardava più con gli occhi umani, lei non riusciva a vedere più quei panni di lino buttati per terra, no, lei guardava il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, il luogo dove Gesù era morto, dove Gesù era stato, era il propiziatorio. Era il luogo dove gli angeli si incontravano, dove la presenza di Dio c'era nel luogo santissimo. Era il luogo sull'arca dove stavano insieme e lì c'era Dio presente. Alleluia. E se a questo aggiungete che su questa pietra o propiziatorio, come volete chiamarlo in questo caso, c'era quel sudario messo tutto per bene. Alleluia. Mi dice che lui se la prese con molto comodo, sistemò le cose. Lui era l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Wow! La scrittura ci descrive minuziosamente qui gli angeli. La scrittura ci descrive minuziosamente la posizione in cui stavano. Molto probabilmente ci vuole descrivere che Gesù stava lì, aveva finalmente lavato il peccato dell'umanità e aveva lavato il tuo peccato e il mio peccato. Vi ricordate Giovanni 1,29? Giovanni Battista il giorno seguente vide Gesù che gli veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amen, fratelli. Ma se c'era un propiziatorio, se c'era un'arca, se c'era lì il tabernacolo, se c'era il luogo santissimo, ci doveva essere anche un sommo sacerdote, per forza. Alleluia. Io non lo so se voi avete mai visto, vi siete mai fermati con delle figure, avete mai visto i vestiti del sommo sacerdote? No? Andate a trovare un poco di materiale per vedere come erano vestiti. Erano vestiti in un modo bellissimo, portavano queste pietre, ognuna di queste pietre incastonate rappresentava qualcosa di straordinario, ma questo era il vestito, no? Ma Levitico 16,4 ci dice che quando entravano nel tabernacolo i sommi sacerdoti per il sacrificio del peccato, per togliere il peccato, no? Quando andavano nel tabernacolo non erano più vestiti così, no? Levitico 16,4 dice: il sacerdote si metterà la tunica sacra di lino e porterà sul suo corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino e avrà in capo il turbante di lino. Queste sono le veste sacre. Egli li indosserà dopo essersi lavato. Amen. Ma non vi ricordo Gesù avvolto nel lino? Amen. E gli angeli lì presenti. Fratelli, noi non sappiamo quello che c'era in quella tomba quel giorno. Noi non lo sappiamo, ma personalmente credo che ci fu il cielo. Alleluia. C'era il cielo lì dentro. L'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Alleluia. E quei panni di lino straordinario ce lo indicano, che l'agnello era stato immolato lì sopra. In Levitico 16,23 dice: poi Aronne entrerà nella tenda quando ha concluso tutto l'atto, quando ha fatto tutto il sacrificio, quando ha fatto tutto, entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le lascerà lì. Amen. Proprio come fece Gesù. Alleluia. Fratelli, ma la cosa bella, sapete qual è? È che Gesù quel giorno, quando lasciò le vesti di lino, indossò le vesti della gloria. Amen. E io non so se voi avete mai pensato come è vestito Gesù, ma io sono andato un po' in Apocalisse. Amen. Questa però è una vecchia versione, dobbiamo trovare una versione più nuova per poterlo leggere con più tranquillità, no? Dove Giovanni guarda Gesù, alleluia, e dice al verso 13 del capitolo 1 di Apocalisse, dice: in mezzo ai sette candelabri, uno simile al figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace, la sua voce era una voce come il fragore di grandi acque. Altro che a sentire, lì bisogna ascoltare quella voce. Amen. Gesù è vestito così oggi per te e per me. Potremmo fermarci qua, andare su tutti i simboli di quello che è vestito Gesù. Alleluia. Però una cosa è certa, che quel giorno quando Gesù lasciò quella tomba, non la lasciò da un uomo come era entrato, la lasciò da sommo sacerdote. Lui aveva finalmente espiato il peccato del mondo. Alleluia. Quando si aprì quella tomba e quella ruota rotolò, amen, alleluia, Gesù ne uscì di là, amen, ne uscì come colui che aveva compiuto quel grande atto che per tanti anni Il popolo di Israele lo aveva rappresentato nella legge e nelle varie cose che stava facendo. E quando se ne andò, lui prese cura a sistemare i panni, a vestire i nuovi panni e a sistemare i vecchi panni, così come erano sistemati nel tabernacolo, così come erano sistemati quel giorno quando il Dio faceva la grande gloria. Amen. Dio ti vuole rivestire di gloria. Amen. Dio ti vuole rivestire di gloria. Alleluia. Dio vuole rivestirti. La resurrezione significa lasciare i vecchi panni e mettersi nuovi panni. Lasciare i vecchi vestiti, mettersi dei nuovi vestiti. Questa è la resurrezione. Se tu sei ancora lì avvolto in quel lino che ormai non serve più a nulla, ancora avvolto nei vecchi panni perché tu pensi che quelli sono i panni della legalità, quelli sono i panni della religiosità, stai facendo un grosso errore. Dice la parola di Dio quando parla di essere rivestiti, Luca 24:49, io mando su di voi la promessa del Padre, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dio ti vuole rivestire con quei diamanti e uno di quei diamanti si chiama potenza. Alleluia. E ancora Romani 13:14, ma siate rivestiti del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfare le sue concupiscenze. Dio ti vuole rivestire di Gesù Cristo. Alleluia. Ancora, Seconda Corinzi 5:2, perché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dio ti vuole rivestire del cielo. Alleluia. Amen. Noi parliamo di vivere una vita nuova in Cristo Gesù, che significa abbandonare quei vestiti, significa abbandonare quel lino nella tomba, significa scordarsi la vecchia vita, significa essere trasformati dalla potenza di Dio nella nostra vita. Alleluia. Galati ancora lo ribadisce, Galati 3:27, poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Wow, alleluia. E siamo andati in Efesini 4:23-24, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Dio ti vuole rivestire di un uomo nuovo. Nuovo. Alleluia. Nuovo. Amen. Dio ti vuole rivestire dello Spirito Santo, della potenza. Alleluia. Dio ti vuole rivestire di Cristo Gesù nella tua vita. Dio ti vuole rivestire di tutti i doni del cielo nella tua vita. Alleluia. Dio ti vuole rivestire e farti nuovo. Vestiti di resurrezione. Alleluia. O se vuoi, mettiti i vestiti della resurrezione. Alleluia. E lascia i vecchi vestiti nella tomba, nel vecchio uomo, nelle vecchie cose. Amen. Alleluia. Questa è la Pasqua e qualsiasi altra cosa è un fake. Alleluia. Qualsiasi altra cosa è una notizia falsa. Amen. La Pasqua è nuova vita, è nuovo uomo, è nuovo Cristo in noi, è nuova potenza, è nuova speranza, è nuovo cristianesimo. Amen. Alleluia. Per molti di noi la Pasqua è la pastiera. Ah, alleluia. E per altri è il tarallo di San Martino. Non lo so. E poi diciamo auguri, auguri di buona Pasqua. Auguri di buona. Oggi qualcuno mi ha mandato e detto auguri di buona Pasqua. Alleluia, so la tribolazione che sta vivendo. E gli ho risposto, auguri a te, ma soprattutto che sia la Pasqua della pace di Cristo nel tuo cuore. Alleluia. Amen. Siamo tanti ipocriti a dire solo auguri, auguri. Di che? Di che? Amen. E come cristiano non avere timore di dirglielo di che? Alleluia. Non avere timore di dirglielo di che cosa dobbiamo dare gli auguri. Amen. Cristo è la nostra Pasqua. Alleluia. E questo significa che abbandoniamo nella tomba quei vestiti, li lasciamo là, li sistemiamo, li buttiamo lì dentro, altri proprio li lasciamo per terra, così come faceva il sommo sacerdote. Amen. Colossesi ancora lo ribadisce: voi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. C'è tanta gente, voi parlate con alcune persone, dico: come va? Ah, sto vivendo un inferno su questa terra. Oh, se sapessi quello che sto passando. Oh, e io so la nostra prima risposta qual è: ah, non me ne parlare pure io. Oh, e cioè, io mi prendo 3 pillole la mattina, io me ne prendo 4. No? Io come sto? Ah, mi fa male il piede, ah, mi fa male il piede, la gamba, la testa, mi fa male tutto. No? Io non credo che Gesù avrebbe mai risposto così. Mai. Vivo un inferno. Certo che vivi un inferno nella tua vita. Certo che vivi male nella tua vita. Tu devi conoscere il Cristo della risurrezione. Alleluia. Alleluia. Non perché quando c'è il Cristo della risurrezione non hai più dolori, ce l'hai i dolori, però ti posso assicurare che quando c'è Lui nella tua vita anche il dolore risorge, cioè si sente di più. Alleluia. Amen. Amen. E non so perché lo sopporti anche di più. Amen. Filippesi 3:10 dice che abbiamo bisogno di conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze per essere resi conformi alla sua morte. Amen. Vivere una vita di risurrezione significa rivestire abiti nuovi. Amen. Perché la risurrezione ti dà nuova speranza, ti dà nuova vita. Alleluia. E ti dà anche delle sofferenze con le quali possiamo avere comunione. Però Cristo e la potenza della sua risurrezione sono quelli che devono abitare nel nostro cuore. Alleluia. E le sofferenze non credere che verranno ai forti, verranno ai deboli. Alleluia. Seconda Corinzi 13:14. Egli è stato crocifisso per la sua debolezza. Ora però vive per la potenza di Dio, perché anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio. Amen. Alleluia. Fratelli, anche se siamo deboli, se siamo rivestiti della potenza di Dio, se siamo rivestiti con i vestiti della risurrezione, alleluia, possiamo dire insieme all'Apostolo: quando sono debole, sono forte. Amen. E io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia. Amen. Amen. Concludo. Sei tu vestito da risurrezione? Forse prendi 30 secondi. Fai un bel sospiro. Hai tu i vestiti della risurrezione? O stai ancora vivendo con i vestiti della tomba? Quelli che ti portano alla tomba? Dovresti rispondere a questa domanda. Sei vestito tu da uomo risorto? Alleluia. Oggi ho mandato un versetto a tutti quanti voi. Amen. Stamattina, mentre meditavo su questo, sentivo davvero la presenza di Dio nella mia vita. Alleluia. C'è un solo pensiero che mi è venuto. Oggi, 21 aprile 2019, la tomba è vuota. Alleluia. È vuota oggi. Io vivo perché Lui vive, ma ho mancato l'ultima parte, in me. Alleluia. In me. Amen. E questa è la mia Pasqua. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Alleluia. Chi nel tuo capo, per favore? Alleluia. 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 Possiamo chinare il nostro capo? Io credo che molti stasera non sono venuti qua in chiesa, magari nemmeno in altre chiese, perché erano molto presi dalla pastiera e da tutti gli altri alimenti. Oggi è Pasqua, alleluia, dovremmo ricordare quello che Lui ha fatto quel giorno. E non lo so se per te è la stessa cosa, ma a me è venuto soltanto il desiderio di buttarmi per terra alla Sua presenza, di dire: oh Signore, sei stato straordinario quel giorno. Sei stato agnello e sacerdote allo stesso tempo. Ti sei immolato su quel propiziatorio quel giorno. Ma quanti di noi non lo vediamo? Come Pietro, come Giovanni. Guardiamo lì e scappiamo. Abbiamo altro da fare. Abbiamo altro a cui pensare. Quel giorno tu hai fatto il sommo sacerdote. Sì, Signore. Sei entrato lì con quei panni di lino, ma ne sei uscito senza, Signore. Li hai abbandonati lì dentro e ti sei rivestito di gloria. A colui che siede sul trono, a colui che vive in eterno, sia la gloria, sia l'onore, sia la ricchezza. Alleluia. E se avessi una corona in testa, mi verrebbe la voglia di prenderla e buttarla ai suoi piedi. Alleluia. E di dirgli: sei grande, Gesù. È eccellente quello che fai. Alleluia. È eccellente, Signore. Alleluia. Forza. Questa sera la tomba è vuota. Tu puoi vivere una vita gloriosa, essere rivestito dei panni di resurrezione. Tu puoi vivere una vita gloriosa, solo se decidi di farlo però. Alleluia, solo se decidi di farlo. Alleluia. Mentre siamo così alla presenza del Signore, alleluia, io ti chiedo stasera di dedicare la tua vita al Signore Gesù. Le altre cose passeranno, questa vita passerà e tu non te ne sarai nemmeno accorto che è passata. Alleluia. Quello che conta è quando ti presenterai alla presenza di Dio, sarà come sei vestito. Alleluia. Se hai i vestiti del cielo, se hai i vestiti della potenza di Dio nella tua vita, se hai i vestiti della gloria nella tua vita, per il resto sarà perdizione. Alleluia. Holy shalaraiela ramakuta ramashia. Alleluia. Io ti chiedo di prendere un momento alla presenza di Dio. Un momento, forza, non stancarti. Prendi un momento alla sua presenza e chiedi: Signore, rivestimi di te stasera. La tomba è vuota. Rivestimi della gloria dello Spirito nella mia vita, Signore. Alleluia. Non voglio più vivere una vita cristiana mediocre, Signore. Non voglio più vivere senza la potenza dello Spirito Santo, Signore. Signore, voglio te con tutta la tua gloria nella mia vita, Signore. Alleluia. Forza. Alleluia. Alleluia. Tu potrei dire: ci sono tante cose, il mondo, la famiglia, le cose. Ah, c'è Gesù. non lo senti, è così vivente, è così reale, è così quasi tangibile, lo puoi quasi toccare. Alleluia. Urra la yalara bakura. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia, non ti stancare. Chiedi, chiedi a Gesù. La tomba è vuota. Alleluia, guarda quella tomba, forza. Non fare come Pietro e Giovanni che danno uno sguardo e se ne vanno. Sì, come Maria, guarda e lascia che lo Spirito ti faccia vedere. Ti faccia vedere la tua vita. Ti faccia vedere quello che tu sei. Ti faccio vedere come lui ti vuole trasformare. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Oh Signore. Alleluia.